Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Daria Corrias in regia e Gina Collauto alla console. Oggi ci occupiamo di serie televisive, della loro qualità, del loro successo globale, ma anche dei problemi che possono incontrare quando si scontrano con la censura e con valori che non coincidono con quelli di chi scrive le sceneggiature. Parleremo in particolare delle serie dedicate agli ebrei ortodossi, ultra-ortodossi, ultra-praticanti, insomma come li vogliamo chiamare. Si tratta di titoli come Unorthodox e Schitzel, che fanno conoscere ambienti e culture di solito non facilmente accessibili e tuttavia raggiungono un vasto pubblico in tutto il mondo. E secondo un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel, che è stata ripresa domenica scorsa nella rassegna stampa dei settimanali da Anna Maria Giordano qui a Radio 3, nel 2020 il giro di affari dei film e delle serie TV diffuse in streaming ha raggiunto il valore di 50 miliardi di dollari. Quindi un grande business, ma c'è un problema: per continuare a diffondere i loro prodotti, sempre più spesso i servizi di streaming devono piegarsi alle condizioni poste da governi conservatori, come ad esempio in Turchia e in Arabia Saudita, dove la censura spesso decide che cosa si può mostrare. È un tema sul quale già da tempo si confronta Hollywood, soprattutto per quanto riguarda i rapporti delle grandi case di produzione cinematografica con la Cina, ma che ora si propone anche per Netflix, Amazon, Disney, Apple, le grandi piattaforme americane dei prodotti in streaming. E poi ci sposteremo a Beirut, la capitale libanese messa in ginocchio dalla devastante esplosione avvenuta alle 18.08 del 4 agosto del 2020 nella zona del porto. Morirono 207 persone, altre 7.000 rimasero ferite e i danni furono enormi in gran parte della città. 300.000 persone sono rimaste senza casa, un numero spaventoso. Ma in questa città ferita, dove la ricostruzione è resa più complicata dalla crisi politica ed economica aggravata dalla pandemia, c'è spazio per una rinascita artistica e culturale, e noi vi racconteremo una storia che coinvolge due artisti italiani. Potete mandare i vostri commenti, le vostre domande al 335 56 34 296.
Jerusalem, in an isolated community, a father and his unwed son share an apartment, their memories, and their dreams.
Dreamer, dreamer, fold your wings, the rain.
Ecco, avete sentito queste clip, una scena del matrimonio di Etz, la giovane protagonista della serie Unorthodox, e poi il trailer della prima serie Schitzel ambientata a Gerusalemme. Sono le serie di Netflix dedicate alla vita degli ebrei ultraortodossi di cui vi parlavo poco fa. Stiamo cercando di collegarci con un ospite in Israele, ma io intanto saluto Damiano Garofalo, che è docente di narrazioni seriali all'Università La Sapienza di Roma, quindi è un esperto di questi prodotti in streaming e prodotti televisivi. Buongiorno Garofalo.
Buongiorno a tutti.
Allora, Damiano Garofalo, intanto volevo parlare con lei proprio di queste due serie di grande successo, no? Unorthodox e Schitzel, che fanno conoscere questa realtà degli ebrei ortodossi, o se vogliamo chiamarli ultraortodossi, che di solito non sono facilmente accessibili. E qual è il motivo del loro successo e perché si è scelto, secondo lei, di rappresentare questo mondo nelle serie televisive?
Allora, iniziamo col dire, secondo me, che la serialità israeliana è probabilmente tra le più interessanti, diciamo, del panorama internazionale, sia in termini, diciamo, dell'evoluzione delle cosiddette serie quality già negli anni passati, ma anche, come dire, nella loro complessità narrativa. Appunto, mi viene in mente soprattutto il caso di sceneggiatori israeliani come Hagai Levy, che poi a un certo punto si trasferiscono negli Stati Uniti e iniziano a girare anche serie americane. Quindi diciamo tendenzialmente la serialità israeliana è tra le serialità più interessanti e anche di maggior successo in chiave internazionale anche negli Stati Uniti. Nello specifico di questi due prodotti, diciamo, non so entrare nello specifico tematico e quindi non so rispondere al perché, diciamo, questi temi generino un interesse contemporaneo. Posso però dire che considerando il contesto in qualche modo produttivo di queste due serie, siamo nell'ambito appunto di quella che uno studioso come americano come Jason Mittell ha definito complex TV, cioè narrazioni seriali complesse che si portano dietro, diciamo, un portato non soltanto banalmente di intrattenimento e non soltanto narrativamente avvincente, ma che coinvolgono anche tutta una serie di questioni, diciamo, sociali, etiche, che secondo me sono la chiave probabilmente del loro successo.
Ecco, lei proprio dal punto di vista tecnico come le giudica? Adesso, senza entrare poi nello specifico delle trame, per non fare spoiler, insomma, a chi vuole seguirle.
Certo.
Ecco, diceva già dell'ottima qualità, ecco, della serialità israeliana.
Sì, anzitutto io credo che il punto di forza di queste serie sia la qualità della scrittura. La qualità della scrittura e allo stesso tempo anche la complessità, diciamo, dell'apparato narrativo, la capacità di costruire delle narrazioni multifocali su più personaggi, la capacità di entrare dentro anche la dimensione, come dire, soggettiva e psicologica, e allo stesso tempo riuscire a mantenere anche uno sguardo sulla dimensione sociale e politica israeliana importante. Ecco, quindi secondo me è soprattutto l'aspetto della scrittura che rappresenta secondo me appunto l'elemento cruciale, ecco, insomma, per poterle giudicare.
Ecco, intanto siamo riusciti a collegarci con Miriam Camerini, che si trova in Israele. Miriam Camerini, regista teatrale, attrice, cantante, studiosa di ebraismo, scrive anche di ebraismo ed è stata tra le prime forse in Italia a scrivere di queste serie televisive sul mensile Jesus. Si trova in Israele, dove sta studiando per diventare rabbino. Buongiorno Miriam Camerini, benvenuta a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi, grazie, bentrovati.
Ecco, poco fa con Damiano Garofalo stavamo sottolineando la qualità di scrittura che c'è nella serialità israeliana. Anche lei è d'accordo su questo tema? Le chiedevo anche, vorrei chiederle anche come mai c'è questo successo globale di queste serie dedicate al mondo degli ebrei ortodossi, o come vogliamo chiamarli, ultraortodossi o ultrapraticanti, un mondo difficilmente accessibile di solito e forse proprio per questo ci attrae.
Sì, sono assolutamente d'accordo che questa sia una delle principali ragioni del successo di serie come Shtissel, che veramente danno una finestra in un mondo che da un lato è molto vicino, c'è anche questo elemento, cioè credo che l'unicità degli ebrei, appunto del mondo haredi, come giustamente ha detto, ultrapraticante più che ultraortodosso, da un lato vivono in tutte le città del mondo occidentale, dell'Europa da sempre, e anche degli Stati Uniti, del Nord America in generale, comunità grandi, quindi un mondo completamente diverso ma dentro alle nostre città, quindi rispetto a un mondo che può affascinare, ma non so, immagino qualcosa di remoto, esotico, che vive in altri posti, gli ebrei Haredim stanno tra noi. E poi l'altro elemento appunto è quello della scrittura, sicuramente eccellente, soprattutto secondo me nel caso di Shtissel, è una serie scritta in maniera veramente profonda, con altissima professionalità. Tra l'altro uno dei due autori, Ori Elon, proviene dal mondo ortodosso, dal mondo dell'ebraismo osservante, ed è anche l'autore, il coautore di un'altra grande serie israeliana di una decina d'anni fa, che è Srugim, che è visibile in alcune piattaforme, non è su Netflix, per esempio è su Amazon, credo in Francia, cose così, ma è un mondo invece degli ebrei sionisti religiosi, sempre ambientato a Gerusalemme, ma in un altro quartiere.
Ecco, Miriam Camerini, a proposito della qualità di scrittura, mi veniva in mente, io un tempo fa, anni fa, intervistai lo scrittore israeliano Meir Shalev e a un certo punto gli chiesi: ma come mai da un paese così piccolo come Israele sono venuti così tanti scrittori, no? Rinomanza internazionale, pensiamo a Amos Oz, pensiamo a Abraham Joshua. E lui ha sorriso e mi ha risposto: ma guarda, noi ebrei in fondo raccontiamo storie da migliaia di anni, lo abbiamo fatto nella Bibbia e forse è la cosa che ci viene meglio, anche perché lo facciamo nella stessa lingua da sempre. È d'accordo con questa impostazione, su questa risposta?
Ma allora, sulla lingua ci sarebbero varie cose da dire, magari poi ne dico solo una. In questo momento, prego, tra l'altro vi parlo dalla cittadina nel sud di Israele, nel Negev di Arad, che è stata, insomma, tra il Mar Morto, Gerusalemme e Beersheba, diciamo, in un triangolo a sud di Israele, ed è stata la città di elezione di Amos Oz per molti anni, ci ha vissuto fino al 2002, quindi è una città minuscola, appunto sorta in mezzo al nulla nel deserto, in cui un grande autore come Oz ha deciso di andare. E proprio in questi giorni pensavo a questo narrare, no? Al grande libro di Oz, Storia di amore e tenebra, e di come davvero si percorre questa strada dalla Lituania, dai boschi di sua madre in Lituania, a Gerusalemme attraverso il deserto. C'è sicuramente qualcosa, cioè ci sono esperienze talmente forti, viaggi talmente caratterizzanti. Io credo che il narrare e l'andare, come ha scritto Paolo Rumitz, per esempio, che ebreo non è, ma che secondo me ha detto bene questa cosa, c'è un rapporto molto forte tra il narrare e il camminare, no? Si misurano proprio i metri anche della poesia sul passo. Le lingue sono tante, perché per esempio, per tornare al nostro Shtissel, una delle cose più interessanti è come si mescolino l'ebraico, che sicuramente è la lingua della Bibbia, ma che l'ebraico parlato in Israele oggi è anche una lingua rinata, con invece lo Yiddish, no? Quindi invece quella lingua che si sono portati proprio dal centro ed est Europa. Quindi è anche interessante in una serie, e questo era molto forte anche in Unorthodox, che invece mescolava Yiddish e inglese americano, il fatto che appunto anche nella lingua c'è il viaggio, cioè si misurano i chilometri, centinaia, migliaia di chilometri di spostamenti e i secoli con la diversità delle lingue, una lingua semitica come l'ebraico e una lingua germanica come lo Yiddish.
Ecco, intanto volevo anticipare agli nostri ascoltatori che il tema dell'ortodossia ebraica, legato anche a queste serie televisive, sarà il tema della puntata di sabato 24 aprile di Uomini e Profeti, appunto approfondirà anche questo tema. Ecco, Miriam Camerini, tra l'altro sentiamo anche gli uccellini che cantano in sottofondo, quindi è molto piacevole oggi sentirla. Volevo chiederle che reazioni ci sono state nell'ambiente ortodosso a queste serie televisive. Tra l'altro, gli ebrei ortodossi in genere non ultraortodossi, poi ci sono naturalmente varie sfumature, non frequentano internet, la televisione. Ecco, che reazioni ci sono state?
Ma allora, dentro al mondo Haredi appunto c'è di tutto, nel senso che ci sono davvero quelli che non frequentano internet, non vanno al cinema, non hanno la televisione in casa, ma ci sono anche quelli un po' più, come dire, aperti alla modernità. In realtà è un mondo estremamente variegato, non è una cosa compatta, quindi ci sono quelli che la serie l'hanno vista più o meno, diciamo, di nascosto, più o meno apertamente. In generale non dispiace essere rappresentati, perché questa è appunto una rappresentazione quasi dall'interno, molto fedele, grazie anche appunto al fatto che colui il quale ne ha scritto viene da quel mondo lì, quindi lo conosce. E secondo me è interessante una battuta che è alla fine della seconda stagione di Shtissel, quando Kaufman, il suo gallerista, gli propone di essere intervistato alla televisione.
Non faccia spoiler però,
No, ma come, la seconda stagione? Ormai l'avete vista tutti, la seconda stagione.
Beh, non è detto, insomma.
Va bene. In ogni caso c'è solo una battuta in cui Kaufman gli dice: voi non amate molto la televisione, e Shtissel Akiva gli dice: voi chi? Io sono qui da solo, no? Si guarda anche un po' intorno. E secondo me questo è molto, molto significativo del fatto che si tenta anche di mostrare come poi ogni società è fatta di singoli individui, di singole persone. Ovviamente un artista è per sempre una persona che sta un po' da sola, diciamo, sta un po' a parte. e in questa battuta di Akiva Stiss secondo me si sente anche questo. Avevo ancora solo un pensiero sulla questione del raccontare, che è legata anche alla lettura della Torah, come diceva giustamente prima, cioè lo scorso inverno, quando tutti i teatri erano chiusi, i cinema erano chiusi, io mi sono trovata un pomeriggio a pensare quale brano della Torah si legge, della Bibbia si legge questa settimana in sinagoga, proprio perché aspetto che mi si legga una storia ad alta voce. Quindi è sicuramente vero che questa passione per il narrare deriva anche dalla consuetudine bimillenaria e oltre di leggere i testi della Bibbia ad alta voce, che in fondo sono storie.
Ecco, io volevo tornare a Damiano Garofalo e chiedergli, tornare appunto al tema che presentavo anche nell'introduzione, cioè alla base del successo delle serie in streaming c'è un prodotto che deve funzionare un po' in tutto il mondo, ma se invece questo prodotto deve adattarsi a diversi paesi anche per interventi del governo e della censura, che cosa succede? Quali sono i rischi?
Beh, allora diciamo che la questione della censura e dell'adattamento ha accompagnato tradizionalmente, diciamo, non solo i prodotti audiovisivi, ovviamente soprattutto il cinema, ma i prodotti culturali in generale. Le specificità, secondo me, delle serie televisive in una dimensione di capacità di sapersi adattare ai singoli contesti di ricezione, hanno avuto dei cambiamenti radicali con l'introduzione delle piattaforme streaming, che non producono soltanto serie originali nei singoli paesi in cui vanno, ma chiaramente propongono attraverso un vero e proprio pacchetto di prodotti che acquistano da altri network produttori in altri paesi. Ecco, secondo me l'aspetto, diciamo, più rilevante e più interessante di tutto questo è che le singole piattaforme, ad esempio Netflix, a seconda del paese in cui noi la vediamo, ha alcuni prodotti e altri non li ha, ovviamente. Questo perché la questione coinvolge l'aspetto, diciamo, soprattutto della distribuzione, ma anche quello della circolazione dei singoli prodotti. Chiaramente le piattaforme streaming permettono avendo, come dire, alla base delle logiche di narrowcasting e quindi una vera e propria targetizzazione del pubblico, hanno la possibilità di raggiungere anche delle nicchie, diciamo, in paesi dove per esempio un pubblico di riferimento generalista è sicuramente diverso rispetto a quello di un altro paese. La dimensione del controllo è una dimensione che accompagna, diciamo, la cultura nel momento stesso in cui la cultura circola, quindi diciamo che mi sembra che coinvolga questioni più geopolitiche, ecco, diciamo più generali.
Ecco, poi c'è da chiedersi quando le serie di queste grandi piattaforme Netflix si lanceranno alla conquista della Cina, insomma la Cina che ha già creato diversi problemi a Hollywood.
Sì, ecco, diciamo, da questo punto di vista il mercato cinese è sicuramente il mercato in cui c'è un consumo, diciamo, di prodotti audiovisivi in netto aumento, ma ci sono soprattutto dei volumi produttivi, soprattutto per il mercato nazionale, e parlo non soltanto di serie, ma parlo anche di cinema, che sono incredibili, che sono cresciute in modo incredibile negli ultimi 10 anni. La domanda potrebbe anche essere ribaltata, nel senso che mi interrogerei nel momento in cui anche i prodotti cinesi iniziano e si deciderà, come dire, di impostare delle produzioni che possano essere distribuite all'estero, nel momento in cui i film e le serie cinesi iniziano a essere prodotte non soltanto per i mercati nazionali, come è stato fatto fino adesso, ma con l'obiettivo di lanciare una vera e propria guerra, diciamo, internazionale ai mercati hollywoodiani, certo, e europei.
E sarà interessante da seguire. Io ringrazio quindi Damiano Garofalo, esperto di serialità, docente alla Sapienza di Roma, e ringrazio e saluto Miriam Camerini, collegata con noi da Israele. Grazie, buona giornata Miriam.
Buona giornata a voi.
E tanto Costanza Spocci mi segnalava, li trovate i riferimenti anche sui nostri social, ad altre serie di successo: Justice, la prima serie prodotta negli Emirati che sbarca su Netflix, poi Jean, una serie in 6 puntate pensata per adolescenti, che racconta la vita di un gruppo di amici, la prima serie araba originale girata in diverse location in Giordania, e poi gli show antifratelli musulmani che vengono mostrati in Egitto durante il Ramadan, un periodo in cui cui le serie televisive hanno sempre grande successo. E finisce qui la prima parte della nostra puntata di oggi. Adesso ci spostiamo in Israele. Scusate, in Libano. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم È brutto interrompere la splendida voce della cantante libanese Fairuz in questa canzone dedicata a Beirut. Un saluto dal mio cuore a Beirut, baci al mare, alle case, alla roccia che è come il volto di un vecchio marinaio. Bellissime le parole di questa canzone. Parliamo appunto di Beirut, la città colpita dalla violenta esplosione del 4 agosto scorso, che ha creato una grande distruzione, ma l'arte, il mondo dell'arte cerca in qualche modo degli spazi di rinascita in questa città, e sono coinvolti anche due artisti italiani, Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, che formano lo studio Antonello Ghezzi. E io saluto Paolo Ghezzi, collegato con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Allora Paolo Ghezzi, ci può raccontare che cosa state facendo, che cosa stavate facendo voi a Beirut prima di quel tragico evento?
Sì, noi a Beirut stavamo preparando una mostra, stavamo preparando un progetto insieme all'Istituto Italiano di Cultura, che supportava questo nostro lavoro, ed era stavamo cercando gli spazi nei musei insieme alla direttrice Monica Zecca, e le complicazioni erano già numerose a Beirut, perché già la crisi economica era sempre più forte, però stavamo lavorando e ci fu questa esplosione. Il 4 agosto soprattutto il quartiere dove avremo esposto il nostro lavoro viene devastato da questa esplosione, e in quel giorno lì, il giorno dopo anzi, Hussein, un nostro amico che qualche anno prima aveva aperto un'azienda agricola e riforniva i ristoranti, bar, dei suoi prodotti biologici, decide di portare le sue cassette di frutta e verdura, di viveri che erano già pronti per essere distribuiti comunque in città, e di donarli alla popolazione e a quelli che ne avevano bisogno, perché i ristoranti e i bar purtroppo erano stati distrutti. Si mette in una stazione di servizio di benzina abbandonata con le sue cassette e chiama l'attenzione delle persone dicendo che potevano rifornirsi da lui, che avrebbe regalato cibo perché era quello che poteva dare in quel momento. E in questa stazione nasce Nation Station, che è quello che è il nome che ha adesso questo luogo molto importante, simbolico di Beirut, dove iniziano ad arrivare persone che hanno bisogno, ma iniziano ad arrivare anche tanti volontari, tante persone che vogliono dare il loro contributo seguendo l'esempio degli altri. E lì vengono ora dati, oltre al cibo, pasti cucinati, consegnati a casa, perché con i vari lockdown poi che si sono susseguiti le persone non potevano uscire di casa. Vengono forniti supporto medico, psicologico, attività per i ragazzi che non possono andare a scuola, tutti i beni di prima necessità, tra cui la cultura e l'arte. Ed è qui che siamo intervenuti noi. In qualche modo abbiamo lasciato perdere tutti gli altri progetti di ricerca di spazi, e insieme a May Elage, che è la curatrice del progetto, e insieme a un altro artista, perché anche questo è importante, l'Istituto di Cultura avrebbe avuto tutte le scuse per dire vabbè ragazzi, questa cosa non si fa, c'è la pandemia, dopo è venuta fuori, prima c'era l'esplosione. E invece ha rilanciato, ha detto no, noi possiamo dare il nostro contributo, che è quello dell'arte, della poesia, e anzi invitiamo anche un artista libanese, Ralph Hajj, che è un professore all'Accademia di Belle Arti, e lì abbiamo portato l'opera che avremmo dovuto portare a Beirut, quindi era già lì. Noi non siamo potuti andare, avremmo voluto essere lì, vorremmo essere lì anche oggi ad aiutarli, ma c'è un'opera d'arte che è una bandiera, una grande bandiera dove viene raffigurato un cielo stellato, è una fotografia delle stelle, una bandiera blu con tante stelle, dove si nota benissimo la Via Lattea, che è la galassia della Terra. E quindi nella nostra idea quella bandiera è la bandiera di tutti, una bandiera a cui tutti possono sventolare o appendere o sentire propria. E avevamo scelto il Libano proprio perché il Libano per noi rappresenta un po' tutto quello che questa bandiera vuole rappresentare, un paese così piccolo ma così speciale, con tante divisioni, tante religioni, tante persone di origine, pensieri diversi che convivono in uno spazio così limitato. E quindi non c'era il museo, il nostro museo è diventato Nation Station. Nation Station alla fine
continua a svolgere queste attività di sostegno alla popolazione colpita da questa tragedia, naturalmente.
Sì, ed è un po' quello che per noi alla fine dovrebbe essere un museo. Anzi, siamo molto orgogliosi di essere lì con la nostra opera, perché come dovrebbe essere un museo è aperto, mentre ora sono tutti chiusi, è vivace, è condiviso, ci sono dibattiti, supporto, si fanno domande, si danno risposte, ci si aiuta e c'è tanta gente e c'è la nostra bandiera che porta un messaggio e ci rappresenta un po' questa opera come le nostre opere in generale cercano sempre di cercare quello che nell'inferno non è inferno, no?
Esatto, come diceva Italo Calvino nelle città invisibili, no? Insomma,
ecco, sì.
In questo inferno che sembra a volte questa città, comunque ci sono in questo momento artisti, galleristi che non se ne stanno andando via come invece altri fanno, che invece stanno cercando di favorire una ripresa delle attività artistiche e culturali. Paolo Ghezzi.
Sì, questa è la forza di Beirut, dei libanesi, la resilienza che hanno, l'importanza che da sempre danno all'arte e alla cultura, e anche al fatto che sono molto legati alla propria città, alla propria nazione, quindi non se ne vanno e oltre a cercare di superare tutte le difficoltà continuano a esserci mostre in spazi abbandonati che vengono adibiti a galleria, a musei, e tanti artisti anche lì a Nation Station danno una mano con l'arte, ma anche con il supporto di tutto quello che possono dare, ecco, diciamo.
Ecco, insomma, una bella storia che arriva da Libano. Vorrei sottolineare anche la vitalità dell'editoria libanese. Con Paolo Ghezzi ci siamo conosciuti proprio al Salone del Libro di Sharjah negli Emirati Arabi, dove c'erano molti editori libanesi che presentavano appunto la loro produzione. Grazie a Paolo Ghezzi dello studio Antonello Ghezzi per essere stato
grazie
con noi, per averci raccontato questa storia di resistenza che arriva da Beirut. Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6:50 con la nostra rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.